Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Noi siamo in una guerra contro le forze del male, delle tenebre. La Bibbia ci insegna questo. Ci insegna che Satana vuole farci cadere nel peccato, vuole danneggiare la nostra fede e farci del male. Come possiamo restare sicuri contro un nemico terribile che non ha alcuna coscienza? Abbiamo quel nemico. E basta guardare indietro e possiamo vedere accanto alla strada tanti credenti che sono stati danneggiati tanto, tanto. Come possiamo restare sicuri? Rifugiandoci in Gesù Cristo. Possiamo superare ogni male fissando il nostro sguardo su Dio in Cristo Gesù. Quando Dio è il nostro desiderio, allora saremo sempre sicuri e avremo la vittoria anche nelle battaglie più difficili, quando Dio è il nostro tesoro. Allora, è giusto chiedere, chi è l'Eterno per te? Non chi è l'Eterno. Si può dare una risposta dottrinale, giusto. No, no. Chi è l'Eterno per te? Ognuno dovrebbe chiedersi, chi è l'Eterno per me? Bella differenza fra chi è l'Eterno. Satana sa chi è l'Eterno, chi è Dio. Che voto avrebbe su un quiz dottrinale su chi è Dio? 100%. La domanda non è chi è Dio, anche se è importante capire correttamente. La domanda è chi è l'Eterno per te? Per me. Che cosa desideri tu nella vita, veramente? Un po' di tranquillità? Che gli altri non mi vedono male? Non tanti problemi? Cos'è che desideri? Se vuoi la ricchezza della salvezza, devi desiderare più di Cristo. Oggi vogliamo guardare insieme, con l'aiuto di Dio, Salmo 27. Salmo 27. Questo salmo è una dichiarazione di chi è l'Eterno per Davide. È una forma di preghiera che esprime il cuore di Davide. Questo è il cuore che voglio io. E prego che sia il cuore che ciascuno di voi voglia. Probabilmente questo salmo fu scritto in quel periodo in cui il re Saul stava cercando Davide per ucciderlo. Per qualche anno prendeva l'esercito, il migliore dell'esercito di Israele, e andava in cerca di Davide, e Davide trovava un posto per nascondersi, e poi la gente locale mandavano a dire a Saul: è qui! Allora Saul veniva con l'esercito e Davide doveva scappare, e andava, e di nuovo venivano a trovarlo e doveva scappare. E trovava un posto e di nuovo venivano, doveva scappare e non c'era posto. E le persone che Davide aveva aiutato, quando lui andava, ah, qui sarò sicuro, Saul è qui. Le persone che lui aveva aiutato e salvato erano pronti a tradirlo e dire a Saul dove era. Doveva stare sempre in fuga. Era un periodo pesantissimo. Tante persone raccontavano cose false di lui a Saul, quindi è una dura prova, è durato degli anni. In mezzo a quella dura prova, con la morte sempre vicina a Davide, egli scrisse questo salmo, di quello che comprendiamo. Leggiamolo insieme, cercando di capirlo e poi di applicare le sue verità alla nostra vita. Inizio leggendo i primi tre versetti in cui Davide parla di chi è l'Eterno per lui. Quindi mentre leggo, pensate, chi è l'Eterno per me? L'Eterno è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la rocca forte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Chi è l'Eterno per te? Davide inizia dicendo: l'Eterno è la mia luce, la mia luce. In Giovanni, 1 Giovanni 1,5 leggiamo: Dio è luce, in Lui non vi è tenebre alcuna. Qual è la condizione dell'uomo, e quindi quale era la nostra condizione prima della salvezza? Preferisce luce o preferisce tenebre? Gesù ci spiega in Giovanni capitolo 3 che gli uomini naturali preferiscono le tenebre, non vogliono la luce, e questa era la nostra condizione. E poi Dio comincia ad operare in una persona, cambia il cuore e la persona comincia a vedere la luce e comincia a desiderare la luce e comincia a voler tanto la luce, e poi si rende conto che non riesce a raggiungere la luce. Perché finché non vede che c'è la luce, e finché non vede che non riesce a raggiungere la luce, non c'entra un salvatore. Ma quando lui vede che c'è luce, che lui vuole questa luce, ma non ci riesce, allora ha bisogno, capisce che ha bisogno di un salvatore, e vede Gesù Cristo come suo salvatore. Questo è l'uomo di Romani 7, che è arrivato a quel punto dove desiderava tanto la luce, voleva camminare nella luce e capiva che non era capace. Grazie a Dio per Gesù Cristo che ci libera. In Giovanni 12, 46, Gesù dichiara: io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Dio, l'Eterno, è la mia luce. Allora, attenzione. Domanda. Pensate alla domanda. È molto... c'è una distinzione grandissima. Dio è la luce di ogni vero credente? Dio è la luce di ogni vero credente? O non è la luce di un vero credente? No, no, Dio è la luce di ogni vero credente. Non c'è altra luce. E ogni vero credente ha la luce. Può vacillare, può essere debole, può credere, ma se è veramente salvato, ha Dio, e Dio è la vera luce. Seconda domanda. Ogni vero credente fa quello che fa Dio qua, Davide qua, e dichiara che Dio è la sua luce? È un discorso che Dio è la vera luce di ogni vero credente. Ma purtroppo non tutti fanno come fa Davide qui e dichiara: l'Eterno è la mia luce. Perché spesso abbiamo una vita dove spesso siamo sconfitti e abbiamo poca gioia e non rispecchiamo la luce perché non dichiariamo? Davide inizia la sua preghiera: l'Eterno è la mia luce, è la mia salvezza. Abbiamo bisogno noi di dichiarare chi è Dio. Siamo pronti a dichiarare i problemi, proclamare i diritti presunti, proclamare tante cose, siamo pronti a dichiarare che Dio è la nostra luce, è la nostra salvezza? E non stava, in questo caso, non stava proclamando pubblicamente, stava proclamando a se stesso, che raggiungeva anche la famiglia e gli altri, ma iniziava con se stesso. Due versetti vi leggo che ci ricordano che Dio è la nostra luce. Prima in Colossesi 1:13, egli ci ha riscossi dalle potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Secondo Corinzi 4:6, il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Dio è la nostra luce e ci illumina, ci dà vita. Alleluia. Proclamiamo questo. Non una volta su un quiz dottrinale, ma proclamiamo questo tutti i giorni. Non solo è Dio la nostra luce, ma Lui è la nostra salvezza ed è il nostro rifugio, la nostra roccaforte. Leggo ancora versetto 1. L'Eterno è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando teniamo i nostri occhi sull'Eterno, possiamo avere pace anziché paura in qualsiasi situazione. Quando Dio è la nostra luce e riconosciamo questo, possiamo attraversare qualunque luogo di tenebre, perfino la valle dell'ombra della morte, senza temere alcun male. Infatti, Davide ha scritto di quello, Salmo 23. Anche se attraversasse la valle dell'ombra della morte, non avrei timore alcuno, perché l'Eterno è la mia luce. E dobbiamo attraversare delle valli di tenebre. E non sono problemi fisici, e non sono problemi economici, sono problemi spirituali, profondissimi. E possiamo camminare nella valle di più dura tenebre e non avere timore se stiamo guardando all'Eterno. Quindi, come Davide, possiamo, grazie a Dio, dichiarare che Dio è la nostra roccaforte. Allora, roccaforte, una rocca forte in alto, all'epoca non c'erano aerei, non c'erano missili, non c'erano tanti di quelle cose che abbiamo adesso, perciò una rocca forte era un luogo sicuro, non c'erano armi che potevano arrivarci, era un luogo strassicuro e noi siamo strassicuri in Gesù Cristo come rocca forte. Allora, primo invito: non solo sapere le risposte dottrinali di chi è l'Eterno, dichiariamo del continuo chi è l'Eterno, dichiariamo dell'Eterno, chi è l'Eterno continuamente, e allora possiamo dire che non ho alcuna paura, sono tranquillo. Quando ci troviamo in situazioni difficili, come possiamo avere più fede? Come aveva Davide? Come possiamo avere più fede? Ci serve più fede. Questo sì. Come possiamo avere più fede? Versetto 2 ci ricorda un principio importantissimo. Per avere più fede dobbiamo ricordare, ma in modo attivo, le opere passate del Signore. Davide in versetto 2 parla della liberazione che Dio gli aveva dato nel passato. Questo dà gloria a Dio e fortifica la fede di quel credente. Leggo. Quando i malvagi, miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Qui Davide si ricorda di una prova durissima, dove non c'era speranza, circondato da nemici, pronti a distruggerlo, e aveva visto l'opera di Dio salvarlo. E allora Davide si ricorda di come Dio aveva operato nel passato, perché questo dà gloria a Dio e aumenta la nostra fede per oggi. Qui voglio fermarmi a dire un piccolo commento. Sapete perché Dio aveva curato Dio nel passato? Perché Dio amava Davide. E sapete una cosa stupenda? Dio ama noi. L'amore di Dio è perfetto. Perfetto nella saggezza, perfetto nella potenza, perfetto nella santità, perciò Dio gestisce tutto perfettamente per coloro che Egli ama. Al punto che si potrebbe dire che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore, e noi amiamo Dio perché Dio ha amato noi per primo. Solo un Dio perfetto potrebbe gestire tutto perfettamente in modo che tutte le cose cooperano al bene. Quindi le prove passate che Dio aveva permesso a Davide sono stati usati perché Davide si concentrava su ricordare quelle prove a fortificare la fede di Davide per la prova di oggi. Se tu ti trovi in una prova difficile, cosa devi fare? Focalizzare sulla prova? No, focalizza su quello che Dio ha già fatto. È vero, ha fatto quello. Oh, sì, mi ricordo che non sembrava che ci fosse nessuno uscito, ma Dio mi ha portato in salvo. E anche là, e oh, mi ricordo anche là. E tu finisci un bel tempo di ricordare a fondo la mano di Dio. Tira fuori il libro di Ebenezer. Ah, è vero, avevo dimenticato di quello. Passa una serata ricordando a fondo, parlandone in casa. Cosa succede alla fede per la prova attuale? Ci troviamo tranquilli di cuore, non sapendo come andrà la prova, ma sapendo che Dio è in controllo. Dio permette le prove solo se le prove portano bene a noi. E quindi ricordiamo la liberazione passata che abbiamo conosciuto per avere fede per oggi. Avendo ricordato la cura passata di Dio, nel versetto 3 Davide è capace ad avere una forte fede per le prove future. Leggo il versetto 3. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Davide non si sta vantando di se stesso. Davide, avendo appena ricordato l'opera passata di Dio, si trova con una fede forte nell'opera futura di Dio. E perciò lui dice, non mi importa quello che arriverà, Dio sarà con me. Ognuno di voi in questa stanza è stata curata da Dio in modo stupendo, ripetutamente nel passato. Quindi ognuno di voi ha dei motivi chiari, specifici, di ricordare la liberazione passata di Dio, la cura passata. Non c'è persona in questa stanza che non ha sperimentato personalmente l'opera grande di Dio più volte. E così, ricordando queste volte, possiamo essere tranquilli per qualunque cosa che Dio permetterà nel futuro. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè, chi potrebbe mai vincere contro di noi, visto che Dio, il sovrano Signore dei Signori, è per noi? E la risposta è nessuno. Se il nemico dovesse togliere i nostri beni materiali, se tramite un'ingiustizia ci troviamo derubati dai nostri beni, qualche malvagità, non possono allontanarci dall'amore di Dio. E poi Dio ha promesso di provvedere il necessario per coloro che cercano per primo il suo regno. Quindi se io perdo lavoro e perdo casa, non perdo l'amore di Dio per me, fa parte della cura di Dio e posso andare a letto tranquillo. E se un amico dovesse sparlare contro di me e spargere menzogne contro di noi, Gesù dice, Matteo 5, beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo daranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Non importa quello che gli altri dicono di noi, non importa le false accuse che fanno, perché noi abbiamo Gesù Cristo come avvocato presso il Padre, e quindi le loro false accuse non possono influenzare l'unico che importa. Non possono influenzare Dio. Se un nemico dovesse farci del male fisicamente e perfino ucciderci o uno dei nostri cari, non dobbiamo temere. Dio ha stabilito l'ora della nostra morte e nessuno, né Satana né nessun malvagio, può ucciderci un secondo prima del giorno, del momento stabilito da Dio. Poi quando arriverà la morte fisica, sarà meraviglioso, perché sarà la liberazione da questo corpo di corruzione e la nostra entrata nella presenza di Dio. Oh carissimi, come Davide, anche noi possiamo dire con piena fiducia di non dover temere alcuna prova che ci arriverà nel futuro. Perché? Perché Dio è con noi. Possiamo essere fiduciosi nella cura di Dio, qualsiasi sarà la battaglia. Ora arriviamo ai versetti 4 a 6. Nel versetto 4 ci rivela quello che rendeva Davide un uomo secondo il cuore di Dio. Ricordate che Dio citava Davide un uomo secondo il mio cuore? Cioè Dio vedeva Davide in modo stupendo. Ma perché? Il versetto 4 è il perché. Leggo. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Davide desiderava una cosa. C'era un desiderio che riempiva il suo cuore. E non solo desiderava, ma cercava quell'unica cosa: stretta comunione con Dio. Questo è il senso di dimorare nella casa dell'Eterno. Dimorare nella casa dell'Eterno non è un luogo fisico, vuol dire stare nella presenza di Dio tutti i giorni della vita. Davide voleva conoscere Dio di più. Davide voleva conoscere Dio di più. Cosa voleva l'Apostolo Paolo in Filippesi 3? Ho considerato tutto spazzatura per che cosa? La conoscenza di Dio in Gesù Cristo. Conosciamo Dio per mezzo di Cristo. La chiave della vita cristiana è di desiderare comunione con l'Eterno più di qualsiasi altra cosa. Davide desiderava una cosa sola. Desiderava con tutto il suo cuore di stare in stretta comunione con Dio. Qual è il più grande comandamento? È stato letto stamattina. Amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. E cosa sta chiedendo Davide qua? Amare Dio con tutto il suo cuore. Nonostante che Davide si trovava in una situazione di terribile pericolo, il suo desiderio non era: oh Signore, una cosa solo ti chiedo, liberami da questa persecuzione che posso avere una vita tranquilla. No. Cioè, scusate, in mezzo ad anni di scappare per la vita e uno ti perseguitava cercando di ucciderti, Davide in quelle situazioni non chiede aiuto, ma chiede di poter stare nella presenza di Dio. Le nostre prove sono meno grandi. Cosa stiamo chiedendo noi? Vuoi la gioia della salvezza? Ricordate quando Davide aveva peccato con Batseba e lui in Salmo 51 diceva: rinnovami, che cosa? Rinnovami? Sì, è anche la gioia della mia salvezza. Volevo di nuovo la gioia che conosceva. Quando in mezzo alle prove più profonde desiderava sopra ogni altra cosa comunione con Dio. E non solo desiderava, ma come diceva, è quello cerco. Chiedere sinceramente di avere più comunione con Dio vuol dire, dall'altro lato, la stessa medaglia, impegnarci più seriamente a conoscere più Dio. Quando qualcosa è veramente un desiderio del nostro cuore, non solo chiederemo quella cosa, ma ci impegneremo a raggiungerlo. Un vero desiderio è sempre legato ad un vero impegno. Quindi cercare comunione con Dio vuol dire cercarlo con tutto il vostro cuore, cercarlo con grande impegno, con una prontezza di sacrificare tutto per averlo. Il desiderio di conoscere Dio di più è un seme che non porta frutto se non viene piantato nel campo degli impegni. Un desiderio di conoscere Dio porterà frutto quando viene piantato nel campo dell'impegno di conoscere Dio. Perché Dio, tu puoi piantare e tu puoi innaffiare, sarà Dio che darà la crescita. E quando uno ha quel desiderio di conoscere Dio e la pianta, lo pianta nel campo dell'impegno, Dio darà la crescita. È una cosa meravigliosa. E conoscerà Dio di più. Vediamo come il desiderio per Dio si abbina ad un impegno di cercare Dio in quello che Gesù dice in Matteo 13. Qui vediamo il desiderio abbinato all'impegno, alla ricerca. Leggo Matteo 13, 44. Di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, desidera. Quindi nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Il desiderio abbinato all'impegno. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Il desiderio vero si esprime nell'impegno. L'unico modo di avere la benedizione della stretta comunione con Dio è di avere Dio come il nostro grande tesoro, per amarlo sempre di più nella direzione di con tutto il nostro cuore. Ed essere pronto a sacrificare tutto per stare più vicini a Lui. Quindi Davide desiderava una cosa sola, quello di stare nella presenza di Dio. Chiedeva questa cosa a Dio e ricercava questa cosa con cuore. Ok, noi possiamo non solo dire di desiderare di conoscere Dio di più, ma che possiamo desiderare di conoscere Dio di più, impegnandoci a conoscerlo di più, perché Dio adempia quel desiderio. Voglio fare qualche commento sull'oggetto del desiderio di Davide. Egli voleva, come dice lui, dimorare nella casa dell'Eterno tutti i suoi giorni, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Questa è la chiave della vita cristiana, cioè quello che dovrebbe riempire il cuore di ogni vero credente. Quando? Non ogni domenica, non ogni mattina durante la mia lettura, ma tutti i giorni. Quale sarà il nostro privilegio tutta l'eternità? Cosa faremo in cielo? Contempleremo la bellezza dell'Eterno e ammireremo il suo Tempio. Cos'è il Tempio di Dio? Cos'è il Tempio di Dio? Davide non capiva a fondo, non era stato rivelato. Che cos'è il Tempio di Dio? La Bibbia dice, Primo Corinzi, per esempio, capitolo 6. Voi siete il Tempio di Dio, fatto di pietre viventi, e in cielo, vedendo il Tempio di Dio, persone salvate per grazia, tutto per opere di Dio, ammireremo l'opera di Dio. Tutte queste pietre meravigliose. Ricordate i discepoli che volevano far vedere Gesù il Tempio a Gerusalemme? Signore, guarda, guarda! è in cielo. Guarda l'opera di Dio. Guarda l'opera di Dio. Guarda l'opera di Dio. Tutta l'eternità. Contemplare la bellezza di Dio e ammirare il suo tempio. Non bisogna aspettare l'eternità di fare questo. Questo è la vita cristiana sulla terra. Dimorare nella casa dell'Eterno descrive un'intima e costante comunione con l'Eterno stesso, che è il privilegio più meraviglioso della salvezza, la cosa che può soddisfare il nostro cuore più di qualsiasi altra cosa, più di qualsiasi benedizione terrena, la famiglia, apprezzamento, più di un ministero che produce frutto. Non c'è nulla paragonabile a comunione stretta con l'Eterno stesso. Contemplare la bellezza dell'Eterno porta ad avere il cuore pienamente soddisfatto. Certamente Dio ha creato tante cose meravigliose e belle. La natura è una meraviglia, però nulla della creazione è paragonabile a Dio stesso, il creatore di vera bellezza. È la vera bellezza e tutto è solo un'ombra della sua bellezza. Quindi è triste preferire l'ombra all'oggetto. Possiamo godere le ombre, ma non all'esclusione di godere infinitamente di più l'oggetto stesso, Dio. Infatti solamente la bellezza di Dio può veramente soddisfare l'anima. Come possiamo contemplare la bellezza dell'Eterno? In Gesù Cristo. Vediamo il Padre nel Figlio. Quindi la parola di Dio, l'edificazione reciproca, occhi aperti, e vediamo sempre più di Dio nel volto di Gesù Cristo. Domanda. Su che cosa meriti? Su che cosa pensi? Che cosa? Con che cosa riempi i tuoi pensieri? Dove vanno i tuoi pensieri durante il giorno? Spesso siamo tentati a meditare, pensare ai problemi o qualcosa che sembra attraente, qualche vaga ombra che sembra attraente al momento. Dio ci chiama a meditare sulla bellezza dell'Eterno. Chi fa questo non sarà deluso. Che cosa succede quando il nostro desiderio più grande è di avere più comunione con Dio? Succederà una cosa meravigliosa. Avremo più fede. Ascoltate quello che Davide dichiara nel versetto 5. Appena dopo dichiarato il suo desiderio e il suo impegno di avere più comunione con Dio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi acculterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. Davide è sicuro che Dio prenderà cura di lui nelle prove. Perché Davide si fidava delle promesse di Dio perché aveva gli occhi fissi su Dio. Davide sapeva di non meritare la cura di Dio, ma si fidava nella cura di Dio, fidandosi della grazia di Dio. In 1 Pietro 5 Dio esorta anche noi di fidarci di Dio in ogni prova. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Dio ha cura di noi. Davide sapeva questo e si fidava di Dio. Quanto è importante per noi di ricordare questo, qualsiasi sia la prova che ci arriva, in qualsiasi sventura che Dio permetterà nella nostra vita, Dio sarà la nostra forza e la nostra roccia. Carissimi, ricordiamo che Gesù Cristo è la nostra rocca. Noi siamo, la Bibbia dice in un termine meraviglioso, in Cristo. Perciò non dobbiamo temere gli uomini. Non dobbiamo temere i problemi, non dobbiamo temere nulla perché Gesù è il nostro aiuto. Ci cura come una gallina, cura i suoi pulcini e li mette sotto le sue ali. Qui Davide dice ci nasconde nel luogo più segreto della sua dimora. Ora passiamo al versetto 6 dove Davide esprime fiducia nella certezza della liberazione, nonostante che era circondato dai suoi nemici. Ed ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici, che mi cerchino, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo. Canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. Lui si trova umanamente senza speranza e lui parla della vittoria e di lodare Dio. Perché questo? Come riusciva a fare questo? Perché aveva gli occhi fissati su Dio. Aveva fiducia che sarebbe vittorioso. Allora, parlava con certezza del fatto che canterebbe e celebrerebbe le lodi dell'Eterno. Non guardava le circostanze, ma guardava Dio. Ma anche noi possiamo avere questa certezza di avere vittoria in Cristo, quando Dio è il nostro tesoro. Attenzione però, la vittoria in Cristo non vuol dire la vittoria che il mondo riconosce. Non vuol dire che davanti agli uomini vincerai in quel momento. Tu puoi perdere. Tu puoi perdere casa, famiglia e vita. E comunque essere vittorioso. La vittoria che Dio dà non è una vittoria temporanea che passa con la morte fisica. La vittoria che Dio dà è la vittoria spirituale ed eterna. Può un non credente, un compagno di scuola, può un compagno di scuola, cieco spiritualmente, capire una vittoria spirituale quando vedi solo la perdita immediata? È capace? No. Quindi, per una persona così, dice, ma sei matta, hai perso, non ti rendi conto, la tua fede ti porta male. Perché è cieco. Non si rende conto che il bene che lui vede porta a subire l'ira di Dio per tutta l'eternità. Dio ci ha aperto gli occhi a vedere la realtà, per grazia. Non cadiamo a credere il ragionamento falso che era il nostro ragionamento, ma guardiamo a Cristo per vedere la realtà della vittoria eterna in Cristo Gesù. In Cristo siamo sicuri. Non vuol dire che non soffriremo sulla terra, ma non soffriremo se non è una sofferenza che porta a un bene eterno. Siamo sicuri in Cristo. Allora, avendo stabilito nei versetti 1 a 6 che Dio è il suo tesoro, e quindi avendo fede in Dio, nei versetti 7 a 12 Davide prega e supplica l'Eterno riguardo alla sua situazione attuale. Quindi, prima di tutto, stabilisce che Dio è il suo tesoro, Dio è il suo tutto, che il suo desiderio è quello di avere comunione con Dio, è quello che cerca, dichiara fede in Dio. E solo adesso arriva a pregare per la situazione attuale. Ricordate che era perseguitato, che Saul cercava di ucciderlo. Notiamo quello che chiede. Nonostante che Davide si trovava in una situazione veramente disperata, umanamente parlando, prima di supplicare l'Eterno aveva già pregato quello che ha detto in 1 a 6. C'è un'altra preghiera fatta così nella Bibbia? Ce ne sono tanti. Gesù nel Padre nostro ci insegna ad iniziare le nostre preghe con che cosa? Oh, aiutami Dio nella mia situazione attuale! Questo è come va il Padre nostro? Dove si inizia? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Si inizia non supplicando per aiuto, ma mettendo l'enfasi su Dio e volendo che il suo regno venga. Questo parla di dimorare con lui. Allora Davide fa la sua richiesta. Versetto 7. O Eterno, ascolta la mia voce quando grido a te. Abbi pietà di me e rispondimi. Guardiamo quel versetto.
Davide chiede all'Eterno di ascoltare la sua voce. Non è che importava a Davide essere ascoltato dagli altri. Non è che ha voglia che tutti mi vedano come un uomo spirituale. Voleva che fosse ascoltato da Dio. Davide poi gridava a Dio. Ascolta la mia voce quando grido a te. La sua preghiera non era una preghiera formale che lui faceva, lasciava lì e andava avanti con la sua vita. Era dal più profondo del suo cuore e poteva dire quando grido a te. Poi sapendo di non meritare una risposta, di non meritare nemmeno l'ascolto di Dio, Davide chiedeva a Dio di avere pietà e di rispondergli. Davide non voleva giustizia da Dio, voleva pietà, voleva grazia. Quindi veniva a Dio pienamente pieno di umiltà, non pretendendo niente, sapendo di non meritare nulla di buono, e chiedeva pietà. Questo è l'unico modo di avvicinarsi a Dio. Allora arriviamo ad una verità incredibile. Onestamente non è concepibile se non una piccola parte. Versetto 8. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. In mezzo ad una prova estremamente difficile, Davide si ricordava che Dio stesso ci invita a cercarlo. Davide accettava questo invito e cercava l'Eterno stesso. Fermatevi, pensate con me. Cosa vuol dire? Che il creatore di tutto l'universo ci invita a cercarlo. Questo invito è per chi? A chi viene rivolta la chiamata cercatemi? Alle persone più buone? Alle persone che sono buone persone? Chi è che riceve la chiamata da Dio? A chi Dio comanda? Cercatemi! A chi rivolge questa parola? A tutti. A tutti. Questa è una parola che viene rivolta al mondo. Cercatemi. Cercate Dio mentre lo si può trovare. Questa parola è un invito ai più malvagi. Tu che mi ascolti in questo momento, forse ti vedi giustamente come un malvagio. Sappi che Dio ti dice cercami, e se tu cerchi Dio troverai in Gesù Cristo il perdono di arrivare a Dio. Prego che possiamo comprendere che Dio non ci invita a cercare una religione o una dottrina, ci invita a cercare Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Cercate Dio sempre di più. Davide continua la sua richiesta nel versetto 9 che vi leggo. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Ancora in mezzo a questa prova che avrebbe potuto portare alla sua morte, il desiderio più profondo di Davide non era la salvezza fisica, ma era di poter restare nella presenza di Dio. Davide voleva vedere il volto dell'Eterno. Davide sapeva di meritare la condanna da parte di Dio, perché Dio è santo, e così chiede per grazia di poter restare nella presenza di Dio. Quando Davide dichiara, tu sei stato il mio aiuto, non dobbiamo solo chiedere, ma seguendo l'esempio di Davide, dobbiamo ricordare l'aiuto passato, perché questo glorifica Dio. E come dicevo prima, fortifica la nostra fede. Davide riconosceva in Dio il Dio della sua salvezza. Allora guardiamo noi a Dio come Salvatore in Cristo, perché è così che Lui si presenta a noi. Se vuoi essere benedetto, impari a pregare chiedendo di conoscere Dio di più, di vedere il suo volto. Non nascondermi il tuo volto. Sta chiedendo la stessa cosa che ha chiesto prima, dimorare nella presenza di Dio. Davide dichiara una verità preziosa nel versetto 10. Anche
Se mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi accoglierebbe. Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi accoglierebbe. Davide sapeva che le persone più vicine a lui nella vita potevano abbandonarlo. Non è detto volutamente, con la morte o altri problemi. Ma Dio resterebbe sempre fedele e con lui. Lo accoglierebbe sempre. Dio non abbandona mai coloro che si fidano di lui. Possiamo perdere tutto e tutti, ma Dio non ci abbandonerà mai. Confidate nell'Eterno. Egli è sovrano, egli non cambia mai e perciò possiamo avere piena fiducia. Nel versetto 11 Davide chiede aiuto a camminare bene. Dichiara: O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano, che vuol dire dritto, a causa dei miei nemici. Questa è una richiesta molto importante. Davide non voleva scegliere la via voluta da lui e poi chiedere a Dio di benedirlo in quella via. Allora prendo le mie scelte, il Signore benedice i miei progetti, benedice la mia famiglia che sto facendo come voglio io, benedice la mia giornata che ho organizzato io. Davide non prega quello, prega piuttosto: insegnami la tua via e guidami per un sentiero dritto, cioè di camminare proprio in mezzo a quella via. Allora, qui c'è Davide, in mezzo a una prova in cui è a rischio la sua vita. Dov'è la sua richiesta per aiuto? Cosa sta chiedendo? Dice: a causa dei miei nemici, perché Signore mi rendo conto che in questa prova posso essere tentato a togliere gli occhi dalla tua via. Posso essere tentato a peccare. Davide ha avuto una situazione così dove Dio ha risposto a questa preghiera? Quando Davide, con ira, voleva andare e uccidere, cos'è, Nabal, la moglie di Abigail, non è che lui ha visto la risposta di Dio a questa preghiera tramite Abigail? Che Dio ha mandato lei a fermarlo da uscire dalla via del Signore e cercare la vendetta per conto suo? E lui ha detto: benedetto sia l'Eterno che ha mandato te a farmi non peccare. Davide ha pregato questo e probabilmente nell'arco di un anno o due aveva proprio bisogno dell'opera di Dio per fermarlo, e Dio lo ha fermato, perché Davide aveva chiesto. Tu stai chiedendo a Dio? Stai chiedendo a Dio di mostrarti la sua via, che vuol dire? Cosa vuol dire quello? Vuol dire abbandonare la tua via. E poi stai chiedendo di proteggerti anche mandandoti persone o quello che serve o prove per farti restare in quella via. Questa è stata la preghiera di Davide. E Dio ha risposto: grazie a Dio. Cosa chiede Gesù Cristo? Non la mia volontà, ma la tua. Giusto? Qui, 1000 anni prima della venuta di Gesù sulla terra, lo Spirito di Gesù ha guidato Davide a pregare questo, che in fin dei conti è la stessa preghiera di Gesù Cristo davanti alla croce, dove nel lato umano avrebbe voluto non affrontare la croce: se sia possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Lo Spirito di Cristo ha guidato Davide nella stessa preghiera. O che possiamo noi pregare come Davide tutti i giorni. Se tu vuoi la piena gioia della tua salvezza, dove si trova? Se tu vuoi la vera pace, dove si trova questa pace? Nella via dell'Eterno, non nella nostra via. Vuoi la pace? Vuoi la gioia? Chiede a Dio di mostrarsi la sua via e abbandona la tua via. Chiede guidi di camminare in quella via e tu conoscerai la pienezza della salvezza. E poi Davide chiede protezione dai suoi nemici. Leggo versetto 12: Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro i miei falsi testimoni, gente che ispira violenza Davide aveva tanti nemici e noi abbiamo tanti nemici, non fisici, umani, ma spirituali. E Davide sapeva a chi rivolgersi per aiuto. Lo stesso a cui dobbiamo rivolgerci noi, a Dio. Delle volte gli attacchi spirituali contro di noi possono essere molto pesanti, ma nulla è pesante per Dio. Davide doveva subire degli attacchi violenti, ma tutto serviva per il bene di Davide, come le nostre prove servono per il nostro bene. Anche noi possiamo chiedere protezione da Dio contro i nostri nemici, contro la loro voglia. E qual è la voglia dei nostri nemici, soprattutto i nemici spirituali? Qual è la voglia di Satana contro di noi? Facci cadere. Davide non stava chiedendo protezione di non dover avere prove. Stava chiedendo protezione da cadere, che era la voglia dei suoi nemici. Anche noi possiamo chiedere questo. Nel versetto 13 Davide ci ricorda quanto è importante avere la fede. Oh, questo è ricco. Oh, se non fosse stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Cioè, dicendo questo, lui sta dicendo un paragrafo in una frase. Lui sta dicendo: quando mi trovavo in quella situazione così terribile, se non avessi avuto la certezza di avere la vittoria, in fin dei conti, sarei stato un disastro. Sarei caduto spiritualmente. Quanto è importante la fede. Ci sono le volte che tutto sembra pieno di tenebre. In quei momenti, senza la fede, cadiamo. Se non abbiamo fede, soffriamo inutilmente. Eppure, anche se cadiamo, l'opera di Dio in noi va avanti. Anche se noi manchiamo la fede e soffriamo inutilmente, comunque l'Eterno non ci abbandona e trarrà bene anche dal nostro male. Però, perché soffrire inutilmente? Camminiamo per fede. Davide si ricorda di situazioni dove luce non c'era. In quei momenti camminava per la luce della sua fede in Dio. La fede che dopo tutto sarebbe rimasto con Dio per sempre. Salmo 23 cosa dice? Io dimorerò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, per sempre. Anche a noi serve questa stessa fede, una fede che non è legata alle circostanze. La fede non dipende dalle circostanze, la fede è fondata nell'opera di Dio in Gesù Cristo. Infatti possiamo avere fede che qualsiasi cosa succederà, saremo con Dio per tutta l'eternità per mezzo di Cristo. Alleluia per questa verità. Nell'ultimo versetto di questo Salmo, Davide ci chiama a sperare nell'Eterno. Ascoltiamo attentamente questa esortazione perché viene da Dio. Spera fermamente nell'Eterno. Sii forte, si rinfranchi il tuo cuore. Spera fermamente nell'Eterno. Il nostro bisogno più grande è di sperare nell'Eterno. Abbiamo bisogno di fede in Dio più di qualsiasi altra cosa. E perciò Davide, guidato dallo Spirito di Cristo, conclude questo Salmo esortandoci di sperare nell'Eterno. Quanto abbiamo bisogno di sperare nell'Eterno e trovare la nostra forza e pace in Lui. Anche noi abbiamo prove, abbiamo nemici spirituali, abbiamo difficoltà che non possiamo superare da soli. E perciò ci serve questa esortazione: spera nell'Eterno, non sperare in te stesso, non sperare in un certo esito, non sperare che le cose miglioreranno in questa vita, non sperare nelle tue capacità, spera nell'Eterno. Solo Lui è degno della nostra fede e chi spera nell'Eterno non sarà deluso. Il versetto continua: sii forte, si rinfranca il tuo cuore. Questo non vuol dire sii forte nella tua forza. Colossesi Paolo prega affinché possiamo conoscere la sua potenza che opera in noi. sii forte nella potenza di Dio che opera in voi. Allora il nostro cuore sarà rinfrancato. Davide conclude ripetendo le esortazioni: spera nell'Eterno. Allora io voglio concludere questo sermone con quelle stesse parole. Speriamo nell'Eterno. Qualsiasi sia la situazione, la tentazione, la prova, la difficoltà, speriamo nell'Eterno. Perché chi spera nell'Eterno non sarà mai deluso. Le prove verranno e le prove finiranno. Abbiamo visto tutti prove arrivare e prove passare. L'Eterno non cambia. Carissimi, sperate nell'Eterno. Preghiamo. O Eterno Dio, incredibile, Davide fisicamente è morto da circa 3.000 anni, ma Signore, Tu sei uguale. Sei stato fedele e non hai mai abbandonato Davide. E Tu sei fedele oggi e non abbandoni mai chiunque spera in Te. Oh, che possiamo veramente dire come Davide, e Tu conosci che siamo deboli, fortifica il nostro cuore affinché possiamo dire sempre di più: una cosa desidero, e quello cerco di dimorare nella casa dell'Eterno, ovvero di avere comunione con Te, di vederti di più nella Tua gloria, di trovare soddisfazione in Te solo. Padre, fa sì questo possa essere il desiderio di ogni vero credente. E a coloro che non sono ancora salvati, Ti prego che possano vedere la bellezza di Dio in Gesù Cristo e desiderare la luce nella loro vita. Che possano arrivare al punto di capire che non possono arrivarci da soli, ma possono arrivarci per mezzo di Gesù Cristo. Oh Padre, aiutaci a camminare per fede, ricordando e dichiarando le opere passate per glorificarti e per avere più fede per la prova attuale. Grazie perché Tu ci hai dato tutto ciò che serve per la vita e la pietà. Applica a noi queste verità oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.